passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:37, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Il presidente Napolitano incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana. Sulle stragi, dice il capo dello Stato, non tutto è chiaro e limpido. Via libera del ministro Matteoli alla proposta di legge di innalzare a 150 km orari la velocità nei tratti autostradali a tre corsie e dove c'è il Tutor. A Napoli, arrestati dai carabinieri, 53 falsi invalidi scoperti e sorpresi dalle telecamere. Fra loro c'era chi, cieco dichiarato, leggeva il giornale e chi guidava un'auto. In corso la prima alla Scala di Milano con la Carmen di Bizet, grandi ospiti e mondanità. In piazza la protesta dei lavoratori degli enti lirici e delle aziende in crisi.
Va bene, tutto normale mi sembra, cioè la Scala e le proteste in piazza. Ormai è una sorta di rito che si ripete da tantissimi anni, non è nemmeno il caso di commentarlo. Andiamo a sentire i primi titoli di Studio Aperto.
Un ragazzo buono e solare, incapace di far del male, parla a Studio Aperto il fratello del 26enne ucciso a Tivoli dal rivale in amore, il papà dell'assassino, ho denunciato io mio figlio. L'apocalisse negli incubi di una bimba, il vertice di Copenaghen sul clima si è aperto così, con un video shock mostrato ai grandi del mondo, chiamati a trovare un accordo per salvare il pianeta. Sì del ministro Matteoli alla proposta di innalzare il limite di velocità in autostrada a 150 all'ora. Il provvedimento riguarderà solo le auto di grossa cilindrata sui tratti a tre corsie. L'inno d'Italia, poi le note della Carmen di Bizet, si alza al sipario sulla prima della Scala. In piazza va in scena la protesta dei lavoratori, fischi e contestazioni, ci colleghiamo in diretta. E questa mattina a Milano, consegnati gli ambrogini d'oro, massima onorificenza della città.
Schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si crede.
Iniziamo con Battiato, perché naturalmente ci sono dei commenti da fare sulla manifestazione di sabato, il No B-Day. Secondo un giornalista di Repubblica, che si chiama Curzio Maltese, si tratta della manifestazione più importante forse della storia dell'umanità. Sentite come la commenta, estasiato, immergendosi in pieno in quella piazza, facendola propria.
Dobbiamo essere noi a cacciare via Berlusconi dal posto in cui si trova. Non dobbiamo permettere che questo ancora una volta venga fatto la criminalità organizzata. È la criminalità organizzata che l'ha messo in quel posto, la criminalità organizzata che lo sta togliendo da quel posto perché pare che non abbia rispettato del tutto i patti. Sta succedendo quello che è successo a Salvo Lima quando venne ucciso dalla mafia. Adesso forse c'è qualcuno che, ritenendo che Berlusconi non abbia pagato a sufficienza i patti, forse lo vuole far cadere. Ma io dico, non ha rispettato i patti, ma cosa avrebbe dovuto fare di più di questo? Se tutte le leggi che sono state fatte da quando ha preso il potere sono delle cambiali che sono state pagate alla criminalità organizzata.
Le iene negli stadi e quelle. Questo naturalmente era Salvatore Borsellino, tanto per farvi capire che diceva praticamente che Berlusconi appartiene ancora alla mafia, è messo lì dalla mafia. Che clima si respirava, era una delle persone che parlava dal palco. Ma vi parlavo di un'altra cosa, io vi dicevo di Curzio Maltese, cronista di Repubblica, che scrive: siamo il più bel corteo degli ultimi 150 anni, uno slogan ironico ma neppure tanto, cioè ci crede al fatto che si è trattato del più bel corteo degli ultimi 150 anni. Quello di ieri è stato un miracolo italiano. Quando sarà finita l'era Berlusconi, si parlerà ancora del 5 dicembre come di un giorno che ha cambiato la storia. Nel mondo non si era mai visto una simile folla di persone convocata attraverso la rete, l'ingresso ufficiale della politica nell'epoca di internet, qualcosa che va perfino oltre, anzi molto oltre l'obiettivo dichiarato di costringere il premier alle dimissioni. È una rivoluzione, la rivoluzione viola. È accaduto qui, nel laboratorio italiano, in una piazza romana da sempre teatro della nostra storia, in questo caso la fine decretata della Seconda Repubblica, cioè secondo Curzio Maltese la manifestazione di sabato, il No B-Day, cui hanno partecipato non so se 100.000, 200.000, 250, 350.000 persone, la fine decretata della Seconda Repubblica. Non so se avete capito l'enormità di queste frasi, ma ognuno insomma si esalta per quello che vuole. Io registro invece una cosa che ho letto sul Corriere della Sera di oggi, che secondo me è sempre un punto di riferimento, Ernesto Galli della Loggia: in una democrazia che sia minimamente tale, cortei e comizi oceanici non cambiano mai realmente il quadro politico.
Questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere.
Qualcuno plaude al fatto che Bersani non c'è andato. In realtà c'è andato tutto il Partito Democratico e tutti i dirigenti del Partito Democratico tranne Bersani, il quale cerca di porre riparo a questa situazione dopo che i suoi dirigenti lo hanno praticamente sbugiardato. E in che modo? Dicendo che bisogna prendere l'energia positiva che viene da quella manifestazione, anzi l'energia parla. Parla solo di energia.
Abbiamo appena parlato della manifestazione di ieri, Bersani, c'era il presidente del partito, lei non c'era, il giorno dopo le sue valutazioni quali sono? Si è un po' pentito?
No, assolutamente no, sono convinto della nostra scelta, è stata una buona giornata che ha mostrato anche un'energia nuova. Il compito del partito, del mio partito, è quello di mettere in collegamento questa energia con altri mondi, con altre disponibilità, con altre sensibilità che invocano comunque un'alternativa, perché l'alternativa va costruita anche positivamente. Quindi credo che ci siamo stati come cittadini e come partito ci proponiamo di mettere in comunicazione quell'energia con altre forze che possono garantirci un percorso alternativo. Povera
pace. Io non so dove abbia visto questa energia positiva, solo nella presenza di tante persone in piazza. Qualunque cosa si dica sul palco, qualunque cosa dicano quelle persone, questa sarebbe l'energia positiva? Per esempio, secondo Bersani, è positiva l'energia che veniva da Franca Rame, che per carità non abbiamo mai ascoltato durante un corteo, durante un comizio contro Berlusconi, una cosa nuova, un'energia nuovissima.
Basta accendere la televisione in alcuni momenti, sempre di trasintare in una macelleria, quarti di chiappe, tette al vento, pance frullate, cosce squasciate. È tutto a prezzo scontato. Scoppiano i commenti indignati degli uomini da bene. Che vergogna, che oscenità, un'orgia da trivio.
E allora c'era anche un'intervista registrata a Giorgio Bocca che dice: gli italiani sono fascisti, perché votano Berlusconi? Perché in fondo sono antidemocratici, sono fascisti, sentite.
Perché Berlusconi è presidente del Consiglio?
Presidente del Consiglio perché una buona parte degli italiani è antidemocratica, una buona parte degli italiani è stata fascista e lo è ancora.
Bene, 800 24 00 24, Pietro da Roma, buonasera.
Buonasera Rociani.
Dica.
La tua fortuna è sempre calda, vedo, si trova sempre tra due schiere di tifosi, no?
Chi io?
Sì, mi sembra che siamo divisi, no?
L'Italia purtroppo è divisa così.
È divisa così. Per cui cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere Radio Londra?
No, Radio Londra non l'ho messa perché era un grandissimo Radio Londra dall'inizio, diciamo. Sarebbe stato un Radio Londra dal primo pomeriggio di sabato fino a tarda sera, ma insomma non si può.
Questo ci aiuta a riflettere, secondo me, perché io vedo, e questa è la mia considerazione,
sì,
parla degli argomenti generali, molti attacchi, la magistratura schierata, ma mi pare che non si entri nel merito delle cose, cioè la magistratura schierata. A me pare che il governo Prodi cade per una comunicazione del turco ancora in attesa, ma lo stesso Marrazzo, no? E non si dice poi che in fondo tutti siamo certi, credo, non so se lei è d'accordo, che una connivenza tra mafia e politica esiste, è esistita, credo dimostrata, no? Lo stesso Andreotti, oggi nominato come accusato ingiustamente dopo lungo processo assolto, in effetti nella sentenza non si dice proprio questo, no?
No, infatti, le assoluzioni non sono mai assoluzioni, per carità. Pietro, di che vogliamo parlare?
Vogliamo parlare del perché Nobby Day, secondo me, no?
Sì. Ma a lei è piaciuta questa manifestazione? Ecco, parliamo di questo, non parliamo del processo Andreotti.
Io direi in senso lato, se la gente scende in piazza e quando ne ha ovviamente la libertà, è un fatto positivo.
Ma chi l'ha detto? Anche questa cosa qua vorrei sfatarla, questo luogo comune che si dice sempre, è positivo quando qualcuno scende in piazza. E chi l'ha detto che è positivo? Tutti ripetono il solito mantra, quando le persone scendono in piazza è sempre qualcosa di positivo. Ma chi lo sostiene? Perché deve essere per forza così? Cioè, chi è d'accordo e chi non è d'accordo su quello che sostiene la piazza o sugli slogan della piazza? Perché dovrebbe essere sempre positivo? Non lo capisco. Ma diciamo che è positivo così, per adeguarci.
No, non è per adeguarci, forse perché io sono un vecchio sessantottino, no?
Ma non lo so, forse
sono abituato.
Ognuno, no? Appunto, ha le sue ragioni, vede? Cioè, per lei è comunque positivo quando ci sono delle manifestazioni. Ma, no, è una posizione che francamente no.
Sono civili e democratiche, sì.
Sì, va bene, è sempre positivo, va bene. Io do per scontato che si possa manifestare in Italia, cioè in Italia ci sono cortei ogni settimana per qualsiasi motivo, per cui insomma il fatto che si possa manifestare mi sembra scontato, lo do per scontato in un paese democratico come l'Italia, democraticissimo come l'Italia, per cui le persone vanno in piazza, poi uno valuta che cosa vuole quella manifestazione, quali sono le parole d'ordine, qual è lo spirito di quella manifestazione. Vabbè, insomma, sgombriamo il campo da questa cosa. Pietro?
Diciamo semplicemente che si vedono delle posizioni che sono non accettate da una consistente parte degli italiani. Questi scendono in piazza e dicono delle cose, ma anche lei sottolinea degli aspetti io volevo solamente dare spazio un attimo a un quadro che è preoccupante, secondo me. Io non credo che il nostro premier vada a mettere in giro le bombe o autorizzi cose di questo tipo, assolutamente, così come non credevo al bacio di Andreotti, ma sono preoccupato dal fatto che i poteri tendano a concentrarsi. Questo è un aspetto.
Vabbè, Pietro, però io non lo capisco questo intervento, abbia pazienza. Sono preoccupato dal fatto che i poteri tengono a concentrarsi. Prima parla della piazza. Mi dice una cosa chiara?
Chiara, netta.
Sì.
Temo che il nostro premier sia oggetto di pressioni economiche e perciò vedo nei suoi comportamenti una grossa attenzione a non entrare nel merito, a non entrare nei processi, a non difendersi in modo normale, e esprimo questo dissenso.
Vabbè, d'accordo, non ho capito niente. Stefano da Cremona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, pronto?
La sento, Stefano, dica pure.
Niente, io la sento lontano, ma...
Io la sento molto bene, invece.
Guardi, io mi sono reso conto di questa manifestazione perché a forza di sentirle parlare sembra quasi inevitabile che ci sia stata, ma le posso garantire che dalla parte di quelli come me che non hanno avuto il piacere forse di andare in piazza è come se non ci fosse stata. Sostanzialmente non vedo cosa sia successo con questa manifestazione.
Dunque, non ho capito bene, Stefano, stasera partiamo male. Allora, cosa mi vuole dire?
Niente, per me è come se non ci fosse stata questa manifestazione.
Non ha avuto nessun effetto concreto, pratico.
Esattamente, sì, guardi, ascolto lei, ho sentito che ci sarebbe stata questa manifestazione. Questa sera la sua trasmissione parla di questa manifestazione, ma sinceramente non vedo cosa abbia sortito... sostanzialmente.
Ho capito, Stefano, va bene. Lei è d'accordo con Galli della Loggia questa mattina sul Corriere della Sera. Della Loggia scrive che nessuna manifestazione ha cambiato le sorti di un paese e io sono assolutamente d'accordo. Adriano da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma niente, io sono un elettore del PDL, ci tengo a dirlo, e devo dire che sono andato a vedermi questa manifestazione. E devo dire, Cruciani, che ci sono andato perché mi ha colpito una cosa. La colpa è un po' sua, perché ogni volta che si parlava di questa manifestazione lei si arrabbiava.
Ma
si innervosiva, non lo so, ma incuriosito. Io ho detto, andiamo un po' a vedere che c'hanno questi qui, che Cruciani, che persona che io stimo, che
ho contribuito ad aumentare il numero di quelli che sono andati alla manifestazione.
Esattamente, spero che non siano molti di più che si sono fatti venire da questa curiosità. Devo dire, sono rimasto sconcertato, innanzitutto da una cosa molto strana. Non c'erano quarantenni, c'erano vecchi e giovanissimi, e un sacco di bambini in carrozzella. Dico, da questo punto di vista il clima era anche gradevole, c'era una gran baraonda, non si capiva cosa volevano, cosa dicevano, e, però non li ho trovati molto diversi e molto più cattivi. Cioè, io mi aspettavo, le devo confessare, proprio da quello anche un po' che lei diceva, ma che aggressivi, anche adesso prima.
Io veramente di aggressività e di violenza non ho parlato, ho parlato di una piazza giustizialista, ma insomma no, non necessariamente violenta. La violenza non sta per forza negli atti materiali, anche nelle parole.
Oh no, ci capiamo, no, io le dico la verità, se avessi pensato di prendere, che lì mi prendevano a bastonate, non ci sarei andato.
No, no, da questo punto di vista sicuramente è stata una manifestazione pacifica, assolutamente.
No, le botte no, per carità, ci manca solo quello. No, però volevo dire anche violenza verbale, cose, eccetera. Lei adesso ne ha fatte sentire alcune, ma erano, devo dire, alcuni passaggi. A me non è molto sembrato diverso dalle nostre manifestazioni, dove certo non ci sono le persone con la barba, col barbone al coso, le persone sono più ben vestite, sono più educate, sono più civili sul palco. Però devo dire che quando si arrabbia il nostro premier, il presidente...
TG3.
Ha preso il via a Copenaghen il vertice sul clima, più di 100 leader alla ricerca di un difficile accordo su Italia alle emissioni inquinanti. Napolitano ricorda le vittime di Piazza Fontana, sulle stragi verità ancora da cercare, i contrasti non diventino minaccia alla vita civile. La Lega contro il Cardinale di Milano fa politica, sembra un imam, Tettamanzi sono sereno e libero, Fini processo breve anche per gli immigrati. Via libera della Commissione Bilancio alla finanziaria, duro scontro con l'opposizione che abbandona i lavori, Bersani ci chiudono la bocca. Dopo l'intervento del segretario di Stato americano sulla sentenza Meredith, Forattini prova a smorzare, dalla Clinton nessuna critica. Il ministro Matteoli favorevole alla proposta della Lega, in autostrada a 150 km all'ora nei tratti a tre corsie con il tutor. Fotocopiatrice senza carte, il reparto scorte di Palermo stava per riciclare un documento storico, l'ordine di servizio del giorno della strage di Capaci. Alla Scala la prima della Carmen inaugura la stagione, accolta dalla protesta di piazza dei lavoratori delle aziende in crisi e degli enti lirici.
E questi erano i titoli del TG3, con l'opposizione che è furibonda per questa storia della discussione sulla finanziaria, cose molto astruse che non toccano minimamente chi ci sta ascoltando, astruseria da lavori parlamentari. Io credo che sarebbe sufficiente per votare la finanziaria, come accade in Inghilterra, la legge di budget, una riga, una comunicazione al Parlamento, si vota in 10 minuti, d'accordo oppure contrari, e si chiude lì la partita. Sky TG24.
Limite di 150 km all'ora in autostrada, il ministro Matteoli dice sì.
Scajola annuncia il rinnovo degli incentivi per auto ed elettrodomestici.
Partito il vertice sul clima di Copenaghen, spiragli di ottimismo, ma la strada è in salita.
Fini rilancia sul processo breve e chiede di non escludere l'immigrazione.
Napolitano ricorda la stagione delle stragi, le divergenze non minaccino la vita civile.
È morto nella notte il ragazzo aggredito da un rivale in amore a Tivoli.
Blitz contro falsi invalidi, 56 arresti a Napoli, decine di altri indagati.
Caso Amanda, Frattini smorza i toni, Hillary Clinton non critica la sentenza.
Iran, la polizia attacca migliaia di oppositori, arrestate le madri dei ragazzi uccisi.
La Carmen apre la stagione della Scala di Milano, proteste e tensione all'esterno.
Ci siamo, torniamo in onda alle 19.21, 800 24 00 24, così l'ha presa Emilio Fede, la manifestazione del No B-Day, la manifestazione di sabato scorso, sentitelo.
Allora, Di Pietro ha guidato oggi a Roma il cosiddetto No B-Day, che sarebbe una sorta di invito a cacciare Berlusconi, No B-Day, vabbè. Il Partito Democratico non vi ha aderito, ma in piazza c'era Rosy Bindi, che è presidente del Partito Democratico, che però ha evitato di unirsi al coro di urla e insulti. Bisogna dire, vedremo adesso un servizio, un triste e inutile spettacolo che Di Pietro ha tentato con poche adesioni. Pensate di replicare anche in alcune città, ma per Di Pietro non abbiamo neanche un'immagine di Di Pietro, l'abbiamo persa. Non c'è, non l'abbiamo, beh, ce li faremo fra poco, sicuramente.
Un triste e inutile spettacolo. Va bene, mi viene da ridere ogni volta che sento Emilio Fede, so che molti di voi invece si arrabbiano, dicono uno scandalo, eccetera. Va bene, insomma, ne discutiamo se volete, ma non è importante, la solita solfa anche questa. Ancora Fede su Di Pietro, poi ripescano dalla regia, non so da chi, la foto di Pietro come sfondo a Emilio Fede, il solito Di Pietro furibondo nelle foto messe apposta lì da Emilio Fede, sentite.
Va detto per onestà che per il Partito Democratico con la segreteria Bersani Bersani non ha mai nascosto il problema, la cosiddetta spina del fianco rappresentata da Di Pietro, il quale non perde occasione di urlare, lui vorrebbe cacciare tutti, urla, si mette la coppola, va in Parlamento, fa bagarre in Parlamento, eccetera, nel tentativo. Vorrei consolare Di Pietro, non sarà certamente lui a ottenere, a indebolire il governo, a indebolire Berlusconi o a arrivare a quella crisi di governo che, eccolo qua, a questo signore che si chiama Di Pietro, farebbe veramente comodo, ma rimane sempre più isolato perché il buonsenso dell'opinione pubblica, il buonsenso anche di gran parte del mondo politico non può condividere assolutamente un atteggiamento come quello del signor Di Pietro, è onorevole Di Pietro.
Allora, sentiamo Ezio Mauro, direttore di Repubblica, che esalta questa piazza, la nuova piazza, secondo Curzio Maltese, addirittura qualcosa di rivoluzionario, come non si era mai visto nella storia degli ultimi 150 anni, qualcosa che riscriverà la storia della Repubblica.
Siamo di fronte a una mobilitazione di tipo spontaneo, per la prima volta avvenuta attraverso la rete, che segna una novità e costringe appunto le forze politiche a stare giù dal palco e a partecipare. Nello stesso tempo non ho visto accenti di antipolitica in questa manifestazione, quindi c'è qualcosa di nuovo, di positivo, soprattutto per la presenza di tantissimi giovani. Ci lamentiamo sempre sull'apatia o la mancanza di partecipazione, dovremmo essere tutti soddisfatti per il fatto che una generazione ieri si è manifestata, una parte naturalmente, ma una parte rilevante insieme a molti di altre generazioni.
Una parte rilevante di una generazione di giovani, dice Ezio Mauro, non so da quali dati tragga questa conclusione. Va bene, lasciamo il No B-Day e dedichiamoci invece alla vicenda Feltri-Boffo, perché venerdì scorso presi un po' da e giovedì, insomma alla fine della settimana scorsa, presi un po' dalla vicenda Spatuzza, abbiamo ignorato quello che è accaduto, ignorato, ne abbiamo parlato solamente con un ascoltatore. Oggi giustamente Enrico Vaime alla 7 dà una bastonata, e ripeto giustamente, a Vittorio Feltri, senza mai nominarlo, a proposito delle scuse, mezze scuse, secondo alcuni non erano affatto scuse, ma è roba di avvocati, sarà stato sicuramente consigliato dagli avvocati Vittorio Feltri, una bastonata al direttore del giornale Vaime.
L'accusatore, che definire spericolato sa di complimento, diciamo l'efferato accusatore, 3 mesi fa, se ne esce in prima pagina con un'accusa, indica il direttore di Avvenire quale omosessuale attenzionato, che terminologia da sbirri di altri tempi, omosessuale attenzionato, molestatore condannato, persona infida e bugiarda alla quale non concedere fiducia né attenuanti. Si basa il giustiziere autonominatosi tale su una fotocopia del casellario giudiziario, cioè un'accusa senza supporti, il direttore Boffo ferito a morte come persona e come professionista, si dimette dalla direzione del suo quotidiano. Si fa da parte, così si uccidono anche i galantuomini, e Dino Boffo lo è.
Ancora Weimann che parla di Feltri come di un sicario e parla del fatto che le scuse in realtà non ci sono state.
Qualche giorno fa esce sul quotidiano del sicario una notiziola pubblica su questo giornale, un articoletto: il caso è chiuso. La ricostruzione dei fatti descritti nella nota non corrisponde al contenuto degli atti processuali. Cioè, il direttore di un giornale ha pubblicato una notizia non verificata, tentando di rovinare la vita di una persona per bene, non voglio dire di un collega, per non turbare ancora Dino Boff. Uno pensa avrà chiesto scusa a questo personaggio, beh, voglio dire, no, non ha chiesto scusa, va bene? Ha deciso lui, con la frase "il caso è chiuso", ogni tentativo di ulteriore chiarimento.
In realtà bisogna dire che, questo è il mio parere, il caso l'ha chiuso Boffo, perché l'articolo uscito in prima pagina sul giornale a firma di Vittorio Feltri è la soluzione di una controversia, diciamo la verità. Siccome Boffo non vuole che si siano rivelati i nomi e le vicende della storia che portò alla sua condanna, quella che Feltri adesso definisce una bagatella, non vuole arrivare al processo contro Feltri. Per cui la storia l'ha chiusa Boffo. Ancora Weimann che parla di massacratore, sentite.
Si tratta di una violenza, perché è una violenza. Cala un'ombra al momento su questo massacratore, questo sicario, che si è buttato all'attacco di una persona senza dei supporti di alcun tipo. Non faccio il nome di questo direttore, per quanto sia facilmente identificabile. Non lo faccio nella speranza che passi del tempo, che questo caso venga riassorbito dalla routine della professione, e magari fare questo nome non ci sarà più bisogno, perché questo nome fra un po' non sarà così fondamentale nella storia del giornalismo italiano.
Adesso ci va giù pesante, naturalmente, Weimann, ma devo dire che in televisione è una delle poche cose che abbiamo potuto ascoltare sulla vicenda, passata un po' sotto silenzio, delle scuse tra virgolette di Feltri a Boffo. Enrico da Genova.
Salve.
Buonasera.
Salve, salve. Senta un po', due cose.
Prego.
Una, la seconda l'annoierà a morte, me ne scuso in anticipo.
No, ma non mi annoia nulla. Basta che siano interventi sensati, evidenti,
allora,
cioè, non,
la prima,
ma non fumosi.
Dal mio punto di vista, pur condividendo la manifestazione Viola, mi pare che non sia la prima convocata via rete. Forse, se vogliamo, è la prima così grossa convocata via Facebook, visto com'è nata. Ma via rete ce ne sono state altre.
Sì, sì, questo è vero.
Da Genova al G8, no? È stato costruito tutto in rete, forse anche altre situazioni.
Dunque, da questo punto di vista non è così storica come la descrive Repubblica.
Ma io non sono maltese e non posso mettermi in competizione, mi pare di no. Come Facebook sì, come social network diciamo, potrebbe essere la più grossa ad oggi, in Italia, in Europa, non lo so, però come rete no. Il secondo tema invece, mi trasformo da internauta a dinosauro,
sì.
Per lei si prepara la botta di noia.
Prego, prego.
Che il mio nobby day si era fermato prima che scendesse in campo Berlusconi,
sì.
Sul fatto che se Zapatero, Merkel o Sarkozy fossero stati iscritti a una compagine che voleva fare una sorta di colpo di Stato, una versione dello Stato, la P2, il giorno dopo, come il buon Gorbaciov, sarebbero andati alle poste a chiedere la pensione. E quindi chiedevo a lei, per non ridire cose già trite e ritrite, lei, che insomma è una persona che mi diverte, come ha risolto questa roba qua?
Come ho risolto che cosa?
Lei, come Berlusconi è iscritto alla P2, è iscritto a un gruppo che voleva fare un colpo di Stato.
Ma come lei sa, come, Enrico, lei sa
lei
bene,
come
sa bene che lei sa bene che tutti quelli che sono, non è che tutti quelli che sono stati iscritti alla P2 erano lì pronti col fucile a fare il colpo di Stato, lei lo sa bene questo, Enrico, no?
Però io, prima di iscrivermi a Legambiente, mi informo un po'. Mi sono informato un po'.
Guardi, possiamo discutere fino all'infinito dei motivi dell'iscrizione di Berlusconi alla loggia P2. Non mi pare, francamente, Enrico, un argomento di grandissima attualità. Lo è per Di Pietro, che dice praticamente ogni giorno che è un governo piduista. Ma insomma, se vogliamo proseguire su questo andazzo e discutere di governi piduisti, di P2, del numero di iscrizione di Berlusconi alla P2, lo possiamo fare. Ma insomma, non mi pare una cosa di grandissimo interesse. Per lei lo è, evidentemente, ma mi spieghi anche perché?
No, io chiedo a lei. perché magari è una risposta che per me è seriamente nuova.
Cioè, come ho risolto questa cosa qua?
Sì, su Berlusconi dice no, è una cosa vecchia, antica, non mi interessa più, oppure probabilmente non sapeva cosa
faceva. Io non mi ricordo nemmeno qual è stata se mai l'ha dato una spiegazione alla sua iscrizione alla P2, ma c'è tanta gente che sta iscritta e non ha dato nessuna spiegazione, mica si trattava di un qualcosa di illegale o di qualcosa di eversivo, per cui di che parliamo?
Però mi dica la verità, una soddisfazione alla toga l'ho annoiata?
No, assolutamente no Enrico, no, assolutamente no, perché vede, lei ha fatto una domanda, io naturalmente non ci penserei a una cosa di questo tipo, però mica siamo tutti uguali per fortuna, no? Per cui il suo intervento è stato preciso su un punto, domanda, considerazione precisa su un argomento, io le dico che è un argomento per me poco interessante, ciò non toglie che possa essere interessante per lei, punto. Non mi ha annoiato nella maniera più assoluta. Bruno da Roma, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, io ho già parlato con lei tempo fa, ho avuto l'onore di far sì che la mia telefonata si trascinasse attraverso le varie interruzioni di telegiornali. Risultato simpatico, spero che risulterò simpatico anche se
vedremo, dire. Sentiremo. Siamo qui in attesa.
Speranza. Cioè, secondo me lei, che è un ragazzo intelligente, dico ragazzo perché giustamente io ho 57 anni e l'ho visto in TV, quindi lei non è che si è formato politicamente negli anni in cui io ero.
Non so se sia una fortuna oppure una sventura. Non lo so.
Io ero un ragazzo che gli americani definirebbero un liberal, cioè passavo il tempo a litigare con i cosiddetti compagni all'università. Adesso invece passo il tempo a litigare perché sono diventato comunista tra virgolette, perché pare che in Italia, come le sa, chi non si adegua al pensiero del grande rincitruditore diventa comunista.
Vabbè, questa è la sua idea, Bruno.
Diciamo che
la sua idea è un po' cabarettistica.
Cabarettistica, qui pare che siamo nella Corea del Nord, perché ogni...
Ma lei pensa, siamo... O lei si mette sopra un palco teatrale e va benissimo, per carità, ma mi va benissimo, guardi Bruno. Oppure, insomma, sostenere che qui siamo in Corea del Nord, francamente, mi sembra una tale enormità che fa torto alla sua intelligenza, Bruno.
Sì, ma vede, io lo dico in senso ironico perché questo è un tipo di argomento che si sente parlare spesso. Cioè, quello che non capisco è che lei ha tutto il suo profluvio di ironia, diciamo così, su cose che secondo me non sono ironiche. Cioè, quando Giorgio Bocca dice che una parte, non una totalità, ma una parte degli italiani è fascistora, non credo che dica una cosa, come le posso dire, incredibile.
No,
cioè,
voglio per dire, carità.
E perché, scusi, ma
Bruno,
scusi,
abbia pazienza, ma secondo lei un'analisi seria della situazione in Italia in questo momento, che la colpa degli italiani è che sono rimasti un po' fascisti? Secondo lei se è una cosa seria questa?
Guardi, la colpa degli italiani è quella di non informarsi, di non leggere, perché su 60
guardi, secondo me gli italiani non hanno nessuna colpa, non capisco dove si va a parare. Comunque Bruno, adesso non mi faccia il fumoso pure lei, cosa voleva chiedere, qual è la sua considerazione?
Io volevo semplicemente prendere atto di questo fatto, che tra 15-20 anni, quando i giovani di oggi parleranno di questo periodo, probabilmente si renderanno conto che, voglio dire, tutta quell'ironia che lei mette su qualsiasi cosa della cosiddetta sinistra, cioè quello che non capisco è che lei sta sempre a vedere la pagliuzza negli occhi di un Bersani, quando noi abbiamo di fronte una gigantesca trave di uno che livello mondiale è diventato una barzelletta.
Va bene Bruno, d'accordo, ho capito benissimo, la ringrazio. Luciano dalla provincia di Firenze, buonasera.
Sì, buonasera Luciana.
Dica.
Mi sente bene? Sì.
La sento molto bene.
Perfetto, no, perché mi aveva detto la sua collega che si sentiva debolmente, allora ecco, mi sono preoccupato.
Dica Luciano.
No, niente, ultimamente sono contento di parlare con lei, ultimamente mi è un po' peggiorato, prima era molto più imparziale, ora sono d'accordo un po' con l'ascoltatore che mi ha preceduto sulla sua un pochino schierato.
Ma io non sono schierato con nessuno, Luciano, sono schierato con le mie idee, quante volte lo devo ripetere? Comunque va bene, dica Luciano, dica.
Volevo parlare del 9 dei, Ecco, anche lì la trovo un po' schierata contro, insomma, nel senso.
Ma perché? Che significa essere schierato contro? Penso che sia una manifestazione inutile. Significa essere schierato contro? Significa esprimere un'opinione, un'idea alla, sulla base di quello che stavo detto prima e sulla base di quello che è venuto fuori. Che significa essere schierati? A parte che essere schierati, esprimere un'opinione non è delittuoso, cioè non ho posizioni mediane su Nobby Day. Penso che sia una cosa inutile. Inutile, no. Luciano, come lo devo ripetere? Significa essere schierati, significa esprimere un'opinione, me la faccio esprimere, lei esprime la sua, punto.
Ma un'opinione l'hanno espressa anche le persone che sono andate a Nobby Day ieri.
E infatti io rispetto le persone che sono andate e penso che la manifestazione sia inutile. Non mica ho detto che sono dei criminali, ho detto che hanno delle idee che per me, cioè le idee che vengono fuori da quella manifestazione, le parole d'ordine, gli slogan, insomma l'anima di quella manifestazione, lo spirito di quella manifestazione, non la condivido. E inoltre penso, come Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera, che le manifestazioni sono in gran parte inutili, non cambiano il corso degli eventi. Luciano, più chiaro di così non so come.
Di un dissenso verso una, cioè una persona politica come.
Sì, certo,
Berlusconi.
Certo.
No,
è legittimo essere in dissenso da Berlusconi. Io lo sono moltissime volte in dissenso da Berlusconi. Dopodiché non vado in piazza a protestare sostenendo che c'è una dittatura o un regime e che Berlusconi andato, deve però, essere cacciato. Abbia pazienza.
Non sono andato in piazza, però. Non mi ritengo neanche di contestare chi ci è andato e chi ha ritenuto giusto di andarci. Ma una cosa, ecco, poi mi riferivo anche a una cosa che ha detto l'ascoltatore prima, che dice, ma io se non lo sentivo dire da lei, per me è stata una cosa che è passata così, meno male, perché il segno è stata una manifestazione pacifica,
certo.
E se ne parlava magari così, se ne poteva parlare perché era successo degli incidenti, è successo qualcosa, invece è andato tutto liscio e giustamente... essendo solamente poi tra l'altro il giorno o due giorni dopo non vedo di cosa se ne doveva parlare. E un'ultima cosa poi l'altro.
Prego.
Un altro ascoltatore ha sempre detto io ci sono andato anche se ho votato e sono di destra, ma sono andato a vedere e ho visto che più o meno è come le nostre manifestazioni. Una cosa diversa è che dice noi andiamo tutti vestiti in un certo modo bene, lì trovavo gente mal vestita con la barba, capelli.
No, parlava delle persone sul palco, ma insomma scherzava anche, credo l'ascoltatore cercava di fotografare una manifestazione, la diversità di una manifestazione, diciamo, del Popolo delle Libertà rispetto alla manifestazione del Nobby Day. Non credo che facesse una differenza, da una parte ci sono quelli sporchi, dall'altra quelli puliti, non credo che sia questa la cosa.
Perché c'era persone ben vestite e non votava l'altro perché c'era persone, secondo lui, non diciamo vestite.
Ho capito, Luciano. Bene, 19:45, 800 24 00 24, Peppino Caldarola, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, le voglio chiedere subito una cosa. È cambiato qualcosa con la manifestazione di sabato per quello che riguarda l'opposizione oppure no? Mi pare di aver visto un Partito Democratico ancora una volta molto molto tentennante. Era abbastanza curioso il fatto che il segretario non ci sia andato, mentre gran parte dei dirigenti passati e attuali, perché c'era anche il presidente, si è andato. Cosa è successo? Il solito cortocircuito di fronte alla piazza?
Beh, con la piazza un partito di sinistra ha sempre dei problemi, perché dire di no fa immaginare di pagare chissà quale prezzo. La presenza, diciamo, più singolare era quella di Rosi Bindi, che è presidente del partito, perché le altre presenze riguardavano le due minoranze interne, quindi in qualche modo le possiamo considerare abbastanza scontate. In ogni caso resta il fatto che Bersani abbia detto di no, ma soprattutto che il giorno dopo abbia, in polemica con Ezio Mauro, difeso questa sua scelta di reciproca autonomia. Era una manifestazione importante, imponente, però una manifestazione organizzata senza i partiti, quindi non si capisce bene perché i partiti dovessero partecipare.
Beh, c'è anche da dire che nell'intervista a Luciano Nunziata il giorno dopo, Bersani cerca anche di salvare il rapporto con la piazza. Io non riesco francamente, Caldarola, a capire il motivo. Se uno non è d'accordo con gli slogan, io non posso non pensare che il Partito Democratico non sia d'accordo con alcuni di quegli slogan della manifestazione. Non riesco a capire perché bisogna sempre bellicare la piazza. Allora Bersani dice che bisogna raccogliere l'energia positiva che viene, metterla in comunicazione con un'altra energia. Insomma, un discorso.
Sì, secondo me vabbè, è un discorso un po' in politichese, questo convengo assolutamente, perché in effetti la piazza aveva un obiettivo strategico che non è che è assolutamente divergente da quello che ha dichiarato Bersani per il proprio partito, perché c'erano due componenti forti nella piazza di San Giovanni. C'era da un lato l'idea che Berlusconi è fondamentalmente il male assoluto, è il mafioso, è sì, l'uomo che va mandato a San Vittore. La prospettiva politica del PD non prevede di mandare Berlusconi a San Vittore, prevede di batterlo nelle urne, che è una prospettiva del tutto opposta. C'è il problema di come fare a non perdere i contatti con questa area. Io credo che la manifestazione su un punto, anche su altri punti, ha mancato l'obiettivo perché non è riuscita, diciamo, a egemonizzare tutta l'opinione pubblica che non vota Berlusconi, che diciamo è rappresentata da alcune decine di milioni di voti che stanno dall'altra parte, che non stavano in piazza.
Senta, voglio chiedere una cosa che non ha nulla a che fare con il Partito Democratico, ma che è passato un po' sotto silenzio perché c'era la vicenda Spatuzza che occupava tutte le pagine dei giornali, cioè le cosiddette scuse, che scuse non sono state, di Vittorio Feltri all'ex direttore di Avvenire Boffo. Devo dire che personalmente è una delle poche volte che mi trovo d'accordo con Michele Serra, che l'altro giorno ha scritto: prima lo uccide e poi lo riabilita, anche se spesso Repubblica, per quello che riguarda i killeraggi delle persone, non è che sia da meno. Devo dire che questa storia è passata un po' sotto silenzio. Forse è una vicenda tra avvocati,
Secondo me conta molto in quelle che sono scuse e non sono scuse, che è una rettifica fondamentalmente fatta da Feltri. Secondo me pesa molto l'azione di risarcimento civile che Boffo avrà avviato e che secondo me può avere cifre clamorose, quindi è una correzione che Feltri avrà dovuto fare sul suggerimento degli avvocati del giornale. Certo, fa un po' male, diciamo, per chi fa questo mestiere scoprire dopo 30 giorni che un protagonista di questa iniziativa giornalistica poi in qualche modo se la rimangia, perché avrebbe potuto pensarci prima. Si possono fare anche delle campagne molto dure, però c'è una soglia che riguarda il rispetto della persona e qui ha ragione lei, è una soglia però che non è stata superata solo da Vittorio Feltri in questo caso.
No, assolutamente.
È una soglia superata da Repubblica, da altri giornali. C'è un incattivimento della battaglia politica che ormai sta diventando anche incattivimento della battaglia giornalistica, e questo non è un bel fatto.
E certo, fa impressione leggere il Feltri del 2 settembre, del 3 settembre, del 4 settembre col Feltri del 4 dicembre. Va bene. E un'ultima cosa riguarda Spatuzza. Lei nei giorni scorsi ha scritto che questa vicenda di Spatuzza rischia di creare una divisione ancora più forte, più di quanto non ci sia già adesso, tra le forze politiche, un incattivimento ancora maggiore. Perché?
Ma perché dobbiamo tornare a quello dai temi da cui siamo partiti, perché c'è una parte di opinione pubblica di sinistra che si è radicalizzata sempre più e che farà esercitare il suo peso di ricatto, lo uso tra virgolette questa espressione, però non ne trovo un'altra, sul Partito Democratico, nel senso che un Partito Democratico che ha mostrato una volontà di andare al dialogo sulle riforme può essere tenuto sotto schiaffo da una componente anti-berlusconiana guidata da Di Pietro e dai manifestanti di Piazza San Giovanni, che gli dicono: se vai al dialogo sei un traditore. E quindi la presenza di Spatuzza, che poi in fondo ha fatto solo una dichiarazione senza citare un fatto, senza citare un elemento, non dico una prova perché siamo ben lontani dall'esistenza delle prove, rischia di radicalizzare due parti, perché la parte colpita, cioè la parte berlusconiana, come abbiamo visto, immagina a questo punto di dover essere costretta, per rompere l'assedio, addirittura a pensare a manifestazioni di piazza in difesa di Berlusconi. L'altra parte rischia di essere posta sotto schiaffo da Di Pietro, e quindi i margini del dialogo, che sono già abbastanza ridotti,
sì,
si possono assottigliare molto di più, e questo non è un bene per l'Italia.
Intanto c'è Dell'Utri a Porta a Porta, e ci sono già lanci di agenzie di stampa, sono esterrefatto e allibito. questo lo dice commentando un servizio sulle dichiarazioni di Spatuzza: se queste cose fossero minimamente attendibili dovrei nascondermi, chiudermi da qualche parte e buttarmi con una corda al collo. Dell'Utri a Porta a Porta questa sera. Caldarola, grazie, buonasera.
Grazie, buonasera.
Franco da Roma, buonasera.
Buonasera. Io vorrei tornare alla riflessione originaria sulla affermazione di Galli della Loggia, del quale io nutro una stima profondissima, soprattutto per lo spessore. Mi lascia però perplesso da un duplice punto di vista. Da una parte è strettamente storico, perché soprattutto da un personaggio del suo calibro mi sembra un po' grossolana e riduttiva come analisi, e forse anche un po' miope, soprattutto in questo specifico momento, ovvero sia poco più di un mese dal 20° anniversario di quella che è stata la più grande manifestazione di come la piazza abbia cambiato le cose. Senza la piazza non sarebbe probabilmente l'8 novembre del 1989 caduto il muro di Berlino.
Ma Franco, secondo me lei si sbaglia di grosso su questo, cioè quegli avvenimenti tutto possono essere legati, a tutto possono essere legati, tranne che a una rivolta di piazza.
Avvenimenti si è arrivati.
Ma quella di Lipsia, dice lei, la manifestazione di Lipsia?
Si è arrivati.
Sì, Franco, in realtà non è che sia caduta per una spinta dal basso, a parte che si parlava di avvenimenti in una democrazia, in Italia, le manifestazioni diciamo nei regimi democratici, nei paesi democratici, ma in ogni caso neppure quell'evento è stato creato grazie soprattutto a un sommovimento di piazza.
Sicuramente il sommovimento di piazza ha avuto un suo peso storico, un avvenimento di quella portata. Siamo d'accordo sul fatto che non si trattasse di una democrazia, ma qui veniamo al secondo argomento che mi lascia perplesso nel ragionamento di Galli della Loggia, ovvero sia dell'inutilità delle manifestazioni di piazza, a prescindere da quale sia il suo contenuto. La manifestazione di piazza, ci si possa riconoscere o meno in ciò che essa voglia veicolare, è comunque un elemento, è comunque un canale, ed è per questo che la libertà di espressione viene costituzionalmente garantita, attraverso il quale all'opinione pubblica viene riconosciuta una possibilità di manifestare.
Sì, vabbè, ma Franco, ma questo qua è scontato, certo che è così. Alessio da Roma, buonasera.
Gianni. Io sono una delle persone che ha partecipato, uno dei tantissimi che ha partecipato alla manifestazione, sì, del No Berlusconi Day. Ecco, la inviterei veramente in modo accorato a non portare rispetto per chi si è tra mille sacrifici, mille problemi, non avendo i capitali di cui dispongono i partiti, è riuscito a portare in piazza tutte quelle persone, a organizzare una manifestazione di una portata tale, ecco, facendo volantinaggio, mettendoci anche i soldi di tasca propria, partendo da tutta Italia. Io ho conosciuto persone che sono partite da Trieste, da Milano.
Allora?
Ecco, quindi l'inviterei ad avere portare maggiore
rispetto. Che significa
rispetto?
Ecco,
parlato di manifestazione giustizialista, mi deve dire cosa c'è di male. Io rivendico di essere giustizialista.
Benissimo,
per
me c'è qualcosa di male, però c'è qualcosa di male. Io penso, tu ho espresso la mia opinione e non sono d'accordo con gli slogan di questa manifestazione. Qual è il problema? Non capisco, Alessio.
Lo slogan è uno solo.
Ma qual è il problema?
Di quali slogan sta parlando?
Ma di altri slogan che abbiamo sentito.
Ma
di... Guardi, Alessio, io ho letto molte cose su quella manifestazione, compreso il volantino, insomma, non è il volantino, insomma, l'appello che c'è su internet, e non condivido nemmeno una parola di quell'appello. Ma sarò padrone di non condividere nemmeno una parola di quell'appello, oppure no? Oppure significa discreditare o mettere in cattiva luce gli organizzatori, o chi è partito da Trieste, o chi è partito da Catania?
Cioè, quindi secondo lei chi infanga l'uguaglianza?
Ma qui entriamo nel merito, Alessio. Io non sono d'accordo con la linea di questa manifestazione. Sarà un diritto non essere d'accordo, oppure no?
Sì, ma spieghi quali sono allora
le... Ma come
le
quali sono? Sono 20 giorni che ne parliamo.
Entri nello specifico.
Ma entri nello specifico su tutta la piattaforma di quella manifestazione, non sono d'accordo. E nemmeno sulla dimissione di Berlusconi.
Quello lo si era capito da tempo.
Ma no, da tempo, io non sono d'accordo.
Non c'era bisogno che lei lo ribadisse. Poi senta, le vorrei chiedere una cosa.
Sì, mi dica.
Lei poco fa...
Ma vede che però quando si entra nello specifico delle cose lei non risponde. Perché io ho semplicemente detto, Alessio, lei mi ha attaccato all'inizio dicendo lei non ha rispetto. Io non sono d'accordo con la piattaforma di quella manifestazione. Ci sono tantissimi ascoltatori come lei che hanno chiamato, che hanno chiamato,
faccia capire, cosa
con le parole d'ordine, con le frasi di quella dell'appello scritto su internet, insomma, con le istanze portate avanti dalla manifestazione. Come vuole che le
cosa
che glielo spieghi?
Male in quelle frasi, le dica,
ma
dica
che significa male o bene? Non sono d'accordo, non male o bene, non sono. Lei non può concepire che ci sia qualcuno che non è d'accordo con quell'appello lì, ma si rende conto?
Per chiederle rispetto.
È incredibile.
Io ho telefonato per chiederle rispetto. Non ho
io grande
per
rispetto.
Che lei
ho
non
grande,
deve esprimere la sua opinione.
Ecco, benissimo. Io ho grande rispetto per la sua posizione.
Poi posso dire un'altra cosa?
Sì, un attimo solo. Ci sono i titoli dei TG. Siamo qui, 21 minuto, 800 24 00 24 TG5.
150 all'ora in autostrada, sì del ministro Matteoli alla proposta della Lega, ma solo nei tratti a tre corsie e non per le auto di piccola cilindrata. Aperta a Copenaghen la conferenza sul clima, 193 paesi in cerca di un accordo, un video shock apre i lavori. Nelle stragi italiane non tutto è chiaro, Napolitano incontra a Milano i familiari delle vittime di Piazza Fontana, una lezione da ricordare. Opposizione di nuovo in piazza in Iran, nella capitale violenti scontri tra polizia e studenti che scandivano slogan contro Ahmadinejad. Un nuovo duro colpo alla mafia, fermato in auto a Catania il boss Salvatore Caruso. A ottobre sfuggì per un soffio alla cattura. Nel quartiere napoletano di Santa Lucia, protettrice della vista, blitz contro decine di finti non vedenti, 59 gli arresti. Prima alla Scala di Milano, in scena la Carmen, diretta da Daniel Barenboim. Personalità da tutto il mondo e sobrietà, un minuto di silenzio per i lavoratori in crisi.
Bene, sentiamo anche la 7.
Il ministro Matteoli favorevole alla proposta della Lega Nord di innalzare il limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie dove c'è il tutor, auto piccole escluse. Messaggio negativo secondo l'associazione vittime della strada, critiche anche dal PD. Dopo i duri attacchi della Lega all'arcivescovo di Milano, Tettamanzi, oggi la replica in diretta di Fini. È bello che si difendano il crocifisso e le presepe, ma chi guarda il presepe vede che è pieno di extracomunitari, a cominciare da Gesù Cristo, aggiunge Casini. A Copenaghen si è aperto il summit sul clima, oltre 100 leader politici in cerca di un'intesa sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Il segretario dell'ONU Ban Ki-moon promette l'accordo sarà firmato da tutti i paesi, ma che sia vincolante, puntualizza il ministro degli esteri Frattini. Alla Scala in corso la prima della Carmen di Bizet, fuori dal teatro invece va in scena la protesta dei lavoratori, degli enti lirici e di molte aziende in crisi, momenti di tensione con le forze dell'ordine.
Va bene, 800 24 00 24. Certo, siamo arrivati molto in basso nella discussione politica se la Lega definisce il cardinale di Milano Tettamanzi un imam, non so se vi rendete conto, un imam. Alessio, allora, da Roma.
Sì, no, era un curiosito, ecco, di sapere da parte sua quali fossero nel dettaglio gli aspetti della manifestazione, degli slogan ufficiali riportati sul manifesto, per intenderci che lei non,
sul testo dell'appello,
nei quali lei non
lei
si rispecchia. Comunque va bene.
Nel testo dell'appello, dice lei?
Sì, evidentemente per lei chi nega l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non va criticato, chi danneggia l'immagine dell'Italia ricevendo prostitute nelle sedi istituzionali non va denunciato, chi denuncia la libertà di stampa avviando cause milionarie nei confronti dei giornali non compiacenti non va denunciato. Insomma, sono tutte cose nelle quali lei denuncia, nelle quali lei non si riconosce. Vabbè, comunque.
No, non mi riconosco, così come l'ha messa lei non mi riconosco, Alessio, francamente no. Mi dispiace deluderla, ma così come l'ha messa lei dà per scontate delle cose che non sono affatto scottate, che vanno inserite in certi contesti. Così come me lei mi sta dicendo queste cose non sono d'accordo, ed è il motivo per cui ho criticato tra virgolette questa manifestazione, ma non c'è niente di strano. Lei è uno di quelli che ci ha creduto, che ci è andato. Io sono di quelli che, oltre a non andarci, non penso che non cambierà nulla questa manifestazione e che soprattutto non porti avanti delle istanze che personalmente mi piacciono. Detto questo, va benissimo, cioè siamo qui aperti a ogni discussione, a ogni intervento. Volevo aggiungere qualcosa?
Posso?
Prego.
Guardi, allora nessuno degli organizzatori del No Berlusconi Day aveva la presunzione di pensare che Berlusconi all'indomani della manifestazione si sarebbe dimesso. Questo non
questo mi sembra scontato, certo.
Ma questo sarebbe anche sciocco, anche
ma nessuno l'ha detto.
Che, che gli organizzatori potessero pensare questo. Però era un grido di protesta, un grido di protesta di gente che non ce la fa più
a vedere
ogni giorno leggi ad personam, la Costituzione, la nostra magistratura vilipesa, la legge è uguale per tutti, uno dei caposaldi della nostra Costituzione, non sembra carta straccia, non se ne può più, la gente non ce la fa più, vuole essere governata da persone illibate, persone integerrime, persone che non vogliono stravolgere le leggi per farla franca ai processi, la gente non ne vuole più, e questo è il grido di protesta, gente che non ce la fa più. Poi è evidente che nessuno pensava che l'indomani Berlusconi si sarebbe dimesso. Poi le volevo dire una cosa, pochi interventi fa,
illibate,
leggermente argomento se possibile. Sì. Ha detto un radioascoltatore che è intervenuto, vabbè, ma la loggia P2, insomma, che male c'era, in fondo non era nulla di sovversivo.
Non ho detto così, Alessio.
Ha detto
comunque
non era nulla di sovversivo.
No, ho detto essere iscritto alla loggia P2 non è illegale e non è sovversivo. Significa che quelli iscritti alla loggia P2 stavano tutti preparando un colpo di Stato contro l'Italia. Questo ho detto, perché poi lei l'ha presentato in un altro modo. Comunque.
Vabbè, no, guardi, allora io anche a beneficio di chi, magari anche di tanti giovani, sì, che non sanno cosa sia la loggia.
Invece lo sa lei,
davanti a me in questo momento, aperta su internet, su Wikipedia, la definizione di loggia P2, proprio le prime due righe, le posso leggere?
Come no, certo,
allora,
può fare quello
la
che
loggia
vuole.
Massonica Propaganda 2, più nota come P2, già appartenente al Grande Oriente d'Italia, è stata una loggia coperta, cioè segreta, nata per reclutare nuovi adepti alla causa massonica con evidenti fini di sovversione dell'assetto socio-politico istituzionale italiano.
E allora?
Wikipedia.
Sì, che la Bibbia è come leggere un libro di storia, è come scritto.
Potrebbe anche rischiare di essere radiato dall'albo se dice una cosa così grave che la loggia P2.
Perché invece Wikipedia è la Bibbia,
no,
e tutti ci dobbiamo inchinare a Wikipedia.
Come queste sono, si possono trovare anche su qualsiasi altra, basta comprarsi un libro, basta documentarsi.
Certo.
Attenzione a quello che si dice.
Attenzione.
Silvio Berlusconi era tesserato della loggia P2, e la loggia P2 è quello che ho appena letto io. Wikipedia.
Bravo Alessio. Così si fa, così si scende in piazza e così si. Io sono senza parole, però insomma lascio a voi giudicare. Grazie di averci chiamato. 28 minuti prima della pubblicità, Luciana da Roma. Non si preoccupi, che magari la radiazione arriva tra poco. Luciana, prego.
Sì, buonasera Cruciani.
Sì.
Mi sente?
Sì, prendiamoci un attimo di pausa, però, perché.
Sì, io ce la prendo, che è troppo nervoso questa sera.
Eccoci qui, 20:11. Cara Luciana, eccoci qui.
La manifestazione. E le posso dire che io sono una persona che non lo sa nemmeno accendere il computer. Però io ho notato una cosa, che c'è una gran voglia, ma non solo da parte sua, Luciana, ma da parte anche di grossa parte dell'informazione, di sottacere un po' su questa manifestazione, di renderla meno importante. La manifestazione è stata importante, Luciani. C'erano tanti giovani, ma veramente tanti. Io mi sono fermata a via Merulana, non siamo riusciti a entrare in piazza San Giovanni, questo però conta relativamente. Quello che conta è che questi sono giovani, è gente che si è organizzata, e io penso che se a capo dei partiti ci fossero persone intelligenti, ma veramente intelligenti, dovrebbero cominciare a capire che questa società sta cambiando. Questi sono i giovani di domani, le persone che domani.
Lei è così sicura, Luciana, di questo?
Sì, sono sicura.
Perché lei ha visto un tot di persone in piazza, dunque questi sono sicuramente i giovani di domani. Perché
no,
gli altri giovani che sono rimasti, che lavorano,
Luciani,
che sono rimasti a casa, che non sono giovani
Luciani,
di domani. Non ho capito.
Erano tutti giovani, erano tanti.
Ma ho capito, ma che significa? Quelli che sono rimasti a casa e sono molto di più, non sono i giovani
ma
di domani?
Sono rimasti a casa anche persone che la pensavano in quella maniera, perché non tutti vanno.
Ma ho capito, ma
perché Cruciani non volete prendere atto
di che
cosa? È stata una manifestazione spontanea e c'era una partecipazione grossa, sentita. È vero quello che diceva il ragazzo prima, è vero, la gente non ce la fa più.
Ma
Cruciani,
di chi? Ma chi? Su che cosa non ce la fa più, Luciani?
Su questa situazione che
quale
si è creata in Italia.
Quale situazione?
Questa situazione politica, Cruciani, questa è una situazione senza sbocco.
Ma questo è un altro discorso.
Noi abbiamo un Fini che tutti i giorni è contro Berlusconi.
Vabbè.
Lei si ricorda quando c'era il governo Prodi, quando l'opposizione.
Ma questo è un altro discorso, Luciana. Lei sta mettendo in evidenza discussioni all'interno del PDL, divergenze e scontri che ci sono e di cui parliamo ogni giorno. Per cui.
questi hanno una maggioranza schiacciata.
Ma che c'entra con la manifestazione questo?
Non riescono ad andare.
Ma che c'entra con la manifestazione?
Questo è un paese bloccato, Cruciani.
Vabbè, è un paese bloccato. È un paese bloccato per tanti altri motivi, Luciana, non perché litigano Fini e Berlusconi, anche per quello.
Anche per quello, anche per i problemi che ha creato lui. Però volevo dire un'ultima cosa, guardi, e poi lo lascio perché questa sera lei è troppo nervoso.
No, ma non sono nervoso per niente. Come no? Sta parlando da 3-4 minuti.
Sì, sì, va bene. Ascolti, comunque io invece voglio chiudere questo mio intervento dando la solidarietà, perché mi sembra che oggi è morto un altro operaio della Thyssen, e la solidarietà a questa famiglia e a tutte le persone che nella vita hanno passato momenti di questo genere. Io chiudo con questo e le dico si calmi e prenda
va bene Luciano, grazie Roberta da Roma, buonasera Roberta, grazie Roberta, buonasera.
Salve, io volevo riportare una pagina che c'è su Facebook che si chiama The Front Page di Rondolino e Velardi, io sono iscritta a questa pagina, nella quale si metteva in evidenza la negatività di questa manifestazione, proprio dal punto di vista pratico per i partiti dell'opposizione. Dopodiché, che appunto Rondolino e Velardi non sono certo persone che possiamo dire berlusconiane.
No, assolutamente.
Assolutamente.
Cosa scrivono che non l'ho vista oggi Front Page?
Front Page niente, ha riportato, ha postato in due link diversi proprio questa constatazione del fatto che questo tipo di manifestazione convince, come quest'altra storia di Spatuzza e via dicendo, convince chi già è contro Berlusconi, ma non mentre negli altri, nelle persone moderate, non fa crescere un senso di disagio rispetto all'anti-berlusconismo. Cioè non si può parlare soltanto di Berlusconi e contro Berlusconi. Io non sono particolarmente contenta di Berlusconi, ma non penso che i problemi si risolvano continuando con questa storia di Berlusconi che ha fatto bene, ha fatto male, è morale, è stato votato e che regge, punto, finito qua.
La ringrazio Roberta. Bene, 20:18, 800 24 00 24, leggo oggi sulla stampa una dichiarazione del sindaco di Firenze Matteo Renzi: quando vedo tante bandiere viola in piazza io sono sempre contento. Renzi, buonasera.
Buonasera, ma il motivo è soprattutto calcistico.
Lo so. Anche lei è uno di quelli che va a Liverpool oppure no?
Beh sì, assolutamente.
Ah, va a Liverpool insieme ai Della Valle, a tutti, giusto?
No,
giusto.
Me ne vado, io in realtà vado in ferie, nel senso che non è che vado con la scusa di, come fanno talvolta i politici,
di imbucarsi là.
Cioè. Io vado con i miei figli, con i miei bambini di 8 e 6 anni a stare a fare una vacanza solo la parte maschile della famiglia, 2 giorni e però per Firenze è oggettivamente una festa, perché essere l'unica squadra italiana di Champions che arriva all'ultimo turno senza l'ansia di dover superare il turno, perché l'abbiamo già fatto, è una bella soddisfazione.
Sono d'accordo e sono anche un po' invidioso dal fatto che lei andrà nel mitico stadio di Liverpool. Senta Renzi, a proposito di calcio, no, poi le chiedo di politica naturalmente, ma questo gesto di cui tutti parlano, adesso addirittura l'Herald Tribune propone di dare un premio speciale della FIFA all'allenatore dell'Ascoli Pillon, è stato un gesto secondo me straordinario. Ho trovato il presidente assurda la dichiarazione del presidente dell'Ascoli che ha ribattuto: io non so se lo farei, in fondo eravamo in vantaggio e comunque in ogni caso era tutto regolare. Lei lo darebbe un premio a Pillon?
Darei un premio a Pillon, ma se mi posso permettere, mi scusi il campanilismo.
Prego.
Domenica mattina a Firenze è accaduta una cosa altrettanto bella, forse se mi permetto ancora di più, nel senso che in una partita a Firenze Sud di bambini
c'è stata una specie di discussione in tribuna e si sono fermati tutti, no? Che è successo?
E l'allenatore ha fatto smettere, gli allenatori hanno fatto smettere la partita, il mio assessore allo sport l'ha chiamato in Palazzo Vecchio mercoledì, perché li ha chiamati in Palazzo Vecchio perché i genitori urlavano, bambini pulcini, quindi stiamo parlando di bimbetti,
e questo non è bello certamente,
e si davano un'immagine assolutamente diseducativa, e gli allenatori hanno smesso la partita, così hanno dato una bellissima lezione secondo me ai ragazzi, che ne sono certo a casa avranno discusso con le proprie famiglie di quello che è accaduto. La trovo una bellissima immagine, naturalmente credo che Pilon abbia fatto bene e che stia sbagliando il presidente dell'Ascoli.
No, lei ha fatto bene a ricordare la vicenda di Firenze questa mattina, oggi pomeriggio è stata ricordata anche da Gigi Garanzini durante il tempo di sport, perché lì però ci sono due aspetti della questione. Una è la bestialità dei genitori di bambini di 8 anni che giocavano e che si sono messi a discutere non si sa per quali motivi in maniera talmente forte che a un certo punto i bambini si sono quasi spaventati. Dall'altra parte però c'è di positivo che gli allenatori hanno deciso di interrompere la partita e di ritirare le due squadre, no?
È la cosa più bella, infatti l'hanno fatta gli allenatori, cioè hanno capito il valore educativo in modo, secondo me, molto bello, vanno sottolineate queste scelte. Io sono proprio fiero di quei due allenatori, dei dirigenti di queste due scuole calcio, perché poi stiamo parlando di scuole calcio, proprio di bambini che non fanno neanche il torneo regolare.
No, certo.
C'è stato molto molto bello.
Senta Renzi, io sono quasi sempre d'accordo con lei, però devo dire che in questo caso forse il titolo non sarà stato troppo corretto, non lo so, ma probabilmente è quello che lei pensa ed è legittimo, per carità. Il PD deve ascoltare il popolo viola. Primo, esiste un popolo viola? Perché qui ogni tanto abbiamo il popolo arancione, il popolo viola, poi c'è un altro colore, poi c'è il popolo arcobaleno. Secondo, ha ragione o non ha ragione Gali della Loggia quando oggi scrive su Corriere della Sera che in fondo le manifestazioni di piazza non hanno mai cambiato nulla nella storia? Perché il PD dovrebbe ascoltare una piazza che ha degli slogan, secondo me, in contraddizione con quello che deve essere il Partito Democratico, che certamente non vuole Berlusconi in galera?
Guardi, io la vedo in questo modo, non entro nel merito dei titoli, lei mi insegna che i giornalisti fanno i titoli così come e sono liberi di scrivere quello che credono. Io penso che ci siano due verità oggettive incontrovertibili della vicenda di sabato. La prima è che le manifestazioni non si organizzano più vecchia maniera, cioè che le manifestazioni si possono auto-organizzare, non importa più quello che partiti era il vecchio dirigente organizzativo, il pensionato del sindacato, i pullman, una sorta di liturgia stanca che non ha più senso. Oggi tramite Facebook, tramite la rete, si può arrivare a proporre una iniziativa, e questo mi sembra di fatto molto bello.
Sì, non è detto che le manifestazioni organizzate dai partiti siano meno nobili da questo punto di vista.
Dico che sono più o meno nobili, le dico che c'è un mondo, in questo caso di sinistra, che si inventa dei canali, forse perché non si sente più rappresentato dai tradizionali mondi. Contemporaneamente, ho detto oggi alla stampa, e lo confermo stasera, che non ha senso mettersi insieme semplicemente contro, e cioè che il popolo viola ha un senso, chiamiamolo così, popolo viola, con un'espressione
forse un po' forzata, il popolo viola ancora tutto in embrione, diciamo, comunque
quella roba lì,
sì,
ha un senso se riesce ad essere canalizzato su delle proposte in positivo. E l'esempio che ho fatto stamattina mattina è che quando vedo dei cori a favore di Gianfranco Fini in una manifestazione teoricamente di centrosinistra, beh, io credo che sia qualcosa che non funziona più in questo paese, ma non per il passato di Fini o per il presente, ma perché è la tipica caratteristica della sinistra di farsi del male,
sì,
di martellarsi proprio lì, di andare a cercare un salvatore esterno ed estraneo.
Sì, chiunque parli male di Berlusconi o comunque sia in contrapposizione in quel momento a Berlusconi viene subito
e
esaltato.
Allora io le dico, non ci salverà né Fini né Spatuzza, però sarebbe un assurdo negare il valore di un'ansia di partecipazione che arriva da quante erano, 1.090.000, non mi interessa, potrebbero essere di persone che comunque hanno voglia di mettersi in gioco. Allora non sarà la piazza a salvarci, per carità di Dio, in quella piazza c'erano leader del centro-sinistra che hanno contribuito a mandare Berlusconi al governo, perché se Berlusconi sta governando questo paese lo deve innanzitutto al fatto che il centro-sinistra dopo due anni si è, come si dice, suicidato, si è autotrucidato. Noi saremo nel quarto anno del governo Prodi in questo momento, poi magari qualcuno dice che non sa valutare se è un bene o un male.
No, vabbè, questo.
Non siamo nel quarto anno del governo Prodi, lo dobbiamo alla straordinaria capacità di litigio del centro-sinistra. Allora, sì, per me la piazza del di sabato scorso è una piazza che...
Ma scusi Renzi, non è una delle tante, io l'ho vista in questo modo, sarò in questo caso fazioso, cerco di guardare però le cose anche leggendo gli appelli, non è una delle tante manifestazioni che abbiamo visto e sentito negli ultimi 15 anni contro Berlusconi, non è stata una di quelle manifestazioni, io ho l'impressione di sì, insomma, questa è la mia impressione.
Guardi, che fosse una manifestazione contro Berlusconi non c'è dubbio, che di manifestazioni contro Berlusconi ne sono state fatte a forse ormai quasi a decine, perché considerato
bisognerebbe fare un conto, sì.
Una all'anno vuole vuole negarsi una manifestazione all'anno contro Berlusconi, anche nei momenti di vacche magre dell'opposizione, uno all'anno non si è mai negato.
Diciamo una cinquantina,
no?
Dai.
Però no, secondo me un po' meno, ma è indifferente, diciamo. Il punto centrale è che questa volta parte da un tam-tam collettivo. Io se fossi il segretario del PD, fortunatamente non lo sono per il PD e anche per lo stato di salute mentale mio, nel momento in cui mi trovo a che fare con una realtà di questo genere, beh, intanto mi proverei a domandare come faccio a incrociare sta gente. La metto semplicemente a fare i cori per Spatuzza.
Scusi, perché bisogna per forza incrociare le persone che sostengono che Berlusconi è un dittatore? Perché bisogna incrociarle per forza? Perché bisogna intercettarle per forza?
Questa è un'analisi riduttiva, perché l'idea che le persone vadano in piazza per dire che Berlusconi è un dittatore, questa è una semplificazione almeno al pari di quelli che pendono dalle labbra.
Vabbè, noi semplifichiamo spesso, però spirito è quello.
Lì c'è tanta gente anche che ha voglia di dire al PD che bisogna fare politica non uscendo dalla realtà virtuale. Cioè, c'è anche tanta gente che ha voglia di dire, mi scusi, ma lei... Perché c'è tutta questa gente che continua ad andare a votare alle primarie, che anche quello sta diventando ormai uno sport nazionale. Ora noi in Toscana rivotiamo anche adesso per le primarie, per i consiglieri regionali, domenica prossima. Costantemente il centro-sinistra vota per le primarie. Perché in un momento nel quale non c'è più la rappresentanza vecchia maniera, c'è un bisogno di protagonismo che deve trovare delle forme con cui declinarsi in modo diverso. Allora io dico a questa gente, perché non proviamo a offrire delle battaglie specifiche, puntuali? Ho detto l'innovazione ambientale.
No, ma è giusto questo che dice lei.
Ma le posso dire che, per esempio, la battaglia per il dimezzamento del numero dei parlamentari.
Magari, ma lei pensa, queste cose sono positive e certamente il segretario del Partito Democratico dovrebbe dare battaglia su questi singoli temi, sono tutti temi, diciamo, pro, a favore, mi sembra una piazza fondamentalmente contro, però.
Ma che la piazza sia contro, non c'è dubbio, perché... Da qui il contesto l'idea che sia una piazza di gente che pensa che Berlusconi sia un dittatore, ma non c'è dubbio che c'è in quella piazza persone che hanno una visione di Berlusconi come dittatore, dimenticando che Berlusconi può piacere o meno, io ovviamente non sono filo berlusconiano, ma Berlusconi ha vinto le elezioni, punto. E quindi nel momento in cui Berlusconi vince le elezioni non è che è diventato un dittatore, e sono gli italiani che hanno questa libera abitudine di andare a votare e scegliere. Però il punto centrale che va in qualche modo cambiato secondo me nel centro-sinistra è trasformare un'energia che è un'energia negativa in una proposta, proposta positiva. Per farlo non occorre fare il dibattito a mezzo di agenzie della mattina.
No, è vero, occorre fare grandi proposte su grandi temi, ma anche su temi specifici, e ingaggiare battaglia su questo.
Lottare contro la reiterazione del decreto Pisano sul wifi,
sì,
è un punto importante. Andare a lottare perché si riducano i poteri delle sovrintendenze, si aumenti l'innovazione tecnologica nei beni culturali, è un punto importante. Riuscire a dire noi non ne possiamo più di un Parlamento fatto di nominati. Il Parlamento di questo paese è fatto di nominati, persone che stavano al 20.
Insomma, lei invita il Partito Democratico, in particolare il segretario, a fare più politica, insomma, a fare politica su grandi temi.
Manderemo a casa Berlusconi, semmai lo manderemo a casa, non con un pentito o con gli zigzag del Presidente della Camera, lo manderemo a casa semplicemente riuscendo a recuperare la politica. Io ci credo profondamente.
Sindaco, innanzitutto grazie e buon viaggio, per auguri per Liverpool. Quando c'è una squadra italiana, anche se Liverpool io ho un debole, però insomma in questo caso forza Fiorentina sicuramente.
Vabbè, ma guardi, anche se Liverpool l'abbiamo già eliminato.
Ma no, capito, il primo posto è importante, il primo posto è fondamentale.
Non c'è dubbio, ma sa, se ci possiamo permettere di dire che abbiamo eliminato il Liverpool, per noi non è poco.
No, assolutamente. Grazie, a presto.
Buona serata.
Siamo qui alle 20.35, andiamo a sentire i titoli del TG2.
Il presidente Napolitano incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana. Sulle stragi, dice il capo dello Stato, non tutto è chiaro e limpido. Iniziata la conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, proiettato un video shock sulla riduzione delle emissioni, si negozia con i paesi in via di sviluppo. Nuova inchiesta sui falsi invalidi a Napoli, arrestate 53 persone, fra loro finti ciechi scoperti alla guida di auto mentre leggevano il giornale, una storia che si ripete. Il ministro Matteoli dice sì alla proposta di portare il limite di velocità a 150 km l'ora nelle autostrade a tre corsie e con il tutor alti e bassi di un limite che cambia da anni. applaudita la Carmen di Bizet che inaugura la stagione lirica della Scala, grandi ospiti e mondanità, e anche quest'anno non sono mancate le proteste.
Va bene, andiamo a Reggio Calabria. Antonio, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera. Io le dico subito, io la farò arrabbiare come tutti gli altri.
Basta arrabbiamento, basta arrabbiatura per stasera.
No, ma non per partito preso, mi creda Cruciani. È perché, secondo me, lei con le sue parole, il suo atteggiamento, lo dico, guardi, con tanta calma, che perché è necessario anche quando si dicono delle parole dirle con calma. Lei in un certo senso con le sue parole irride e deride quella manifestazione. Io non ci sono stato,
Antonio, la faccio parlare quanto vuole.
Guardi Cruciani, parlare o chiudiamo subito il collegamento. Sa perché? Perché non vorrei che lei...
C'è un'intolleranza di fondo.
No, non lo dico, appunto.
Antonio, guardi, appunto, siccome lei crede nella tolleranza, allora discutiamo interrompendoci, così è più divertente,
no,
altrimenti facciamo dei monologhi io e lei.
No, io non voglio fare un monologo, però...
E allora, le dico che io ironizzo e uso anche il sarcasmo qualche volta, ma qualche volta posso essere anche irridente, ma è normale che sia così.
Ho sentito nelle sue parole una certa derisione, mi permetta, posso avere questa...
Sì,
posso
certo,
aver sentito questo.
Certo.
Così come lei può aver sentito altre cose su altri interventi, io
benissimo,
ho sentito questo, mi dirà le sue cose. Io dico, perché le dico questo? Perché non può unificare, non può portare solo quelle parole d'ordine parlando di Bocca, che secondo me è stato ed è un grande giornalista, quindi non bisogna
Antonio, in quello che dice Bocca non trovo nulla di interessante. Sarò padrone di dirlo o no?
Sì, come sono padrone di dire io che ho sentito nella sua affermazione qualcosa di strano. Mi permetta, io le ribalto la situazione.
Va bene.
Comunque,
qualcosa
anche
di strano.
Perché, e ritornando alla manifestazione, quella manifestazione è stata organizzata non da un partito, da più partiti o da chissà chi. È stata organizzata da un popolo della rete che non ha tutte le stesse idee politiche o gli stessi atteggiamenti verso il governo e verso il nostro Presidente del Consiglio.
Ma scusi,
quindi,
Antonio,
diventa,
che c'entra? Certo, ogni persona è diversa l'una dall'altra, ma la manifestazione ha un suo slogan, un suo appello in cui tutti si riconoscono.
La manifestazione ha più slogan, quella manifestazione, più appelli, l'unica cosa che la unificava, mi permetta Cruciani,
dica Antonio.
Dal punto di vista giornalistico, io che giornalista non sono,
sì, mi dica.
Quella ha un punto in comune, che è semplice, signor Cruciani, dottor Cruciani, giornalista Cruciani, quello di chiedere che al Presidente del Consiglio di andare dal suo giudice, mi permetta, questo è l'elemento fondamentale, che lei creda poi che non debba andare, questo è un aspetto suo, una posizione sua, perché la nostra Costituzione, la nostra giurisdizione, non so se sto dicendo le cose giuste ora, dice che quando si è chiamati dal giudice bisogna andare dal proprio giudice. Punto.
Va bene, Antonio. Ha finito? Un'altra cosa. Quanto vuole parlare ancora? Di quanto ha bisogno? Di quanti minuti ha bisogno?
La P2, le ricordo che c'è stato, io ho 53 anni Cruciani, ero un ragazzo forse nel 75, non mi ricordo precisamente, c'è stata una commissione d'inchiesta parlamentare, Cruciani, forse lei l'ha dimenticato?
No, lo so perfettamente.
L'hanno dimenticato.
No, nessuno l'ha dimenticato.
Sì, io non so quello che era il dottor Berlusconi all'interno della P2, non mi interessa. So che la P2, che per la quale è stata nominata una commissione d'inchiesta, presumo che fosse Spadolini Presidente del Consiglio, mi ricordi se dico bene o no, hanno nominato in Parlamento una commissione d'inchiesta.
Guarda, qualcuno, Antonio,
benissimo,
Antonio, 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 Antonio.
della P2.
Antonio,
sto zitto.
Sì, ecco, stia zitto. Qualcuno mi scrive, anche Noschese era iscritto alla P2, ma non era sicuramente un sovversivo, tantomeno un delinquente. Un altro, io non c'ho qua la lista delle persone alla P2 perché francamente non mi interessa.
Pure Claudio Villa era iscritto alla P2.
Appunto, anche il generale, qualcuno mi dice, qualcuno mi scrive anche il generale, qualcuno mi scrive, qualcuno mi scrive anche il generale Dalla Chiesa addirittura. Io di questo parlavo nella mia risposta all'ascoltatore, parlavo esattamente di questo nella risposta all'ascoltatore, che essere iscritto alla P2 non significa essere sovversiva.
Allora mi faccia pensare, mi faccia dire un'altra cosa allora a questo punto.
Dica.
Un presidente che è un presidente del Consiglio, con tutto il rispetto per il dottore Berlusconi, eccetera, io non mi metto ora a parlare contro di lui, un presidente del Consiglio come il dottor Berlusconi, che ha avuto una tessera, lui dice l'ha restituita indietro, che ha avuto, allora
che noia.
Si riprendano le carte e si vedano se effettivamente queste carte portano a qualcosa. Deve essere lui il primo, essere voi i primi a chiedere queste cose.
Va bene Antonio, grazie.
Io la ringrazio,
grazie
buona
a lei,
serata.
Grazie a lei. Sergio da Genova, buonasera.
Buonasera, dottor Luciani. Niente, io vabbè, vorrei essere meno banale possibile.
Prego.
Però un aneddoto e mi allargo un attimino.
Non ci vuole molto, bisogna dire.
Vabbè, semplicemente l'oggetto rimane Berlusconi. Allora, vorrei solo, le faccio un aneddoto, velocemente. Allora, io ho sempre, tutte le persone che mi conoscono, io ho sempre vantato di dire che ho le reti Mediaset in casa criptate, proprio perché mi rifiutavo addirittura di guardare i canali di Berlusconi. Questo, le dico, è avvenuto fino a qualche anno fa. Oggi io le dico, Berlusconi, oltre che essermi diventato simpatico, ma non per partito preso, ma che quando si sente tutti i giorni da parte di una dell'opposizione e non solo, parlo non solo del PD, che il loro oggetto politico è solo praticamente fare dell'ostruzionismo a livello personale, perché fosse politico uno lo potrebbe benissimo accettare, ma non può, cioè io i soldi che prende l'opposizione, che non so quanti sono per votante, li prende anche dalla mia tasca, e vorrei, così come io vorrei che il governo che c'è oggi al paese si occupasse di politica, vorrei che lo facesse anche l'opposizione. Non si può tutti i giorni stare ad ascoltare.
Vabbè, insomma, Sergio, mi scusi un attimo, lei vorrebbe un'opposizione meno anti-berlusconiana, è così?
No, io vorrei un'opposizione che facesse l'opposizione.
Ma che significa,
politica?
Sergio? Cosa significa? Meno anti-berlusconiana, dunque, da quello che ho capito, altrimenti non ho capito il suo intervento.
No, meno, no, esatto, meno, che... meno, sì, no, allora, se loro facessero un'opposizione politica, se quello che interessa all'opposizione è questa, diventerebbe automaticamente meno berlusconiana.
Va bene.
Ecco, Sergio, il problema è solo quello, che questi signori non fanno l'opposizione.
Va bene, va bene, va bene. Antonello da Perugia, buonasera.
Gianni, buonasera, intanto temevo di non essere più chiamato, ma invece la ringrazio comunque. No, io bello di questa trasmissione che poi uno attende in linea e poi gli spunti in testa ne vengono altri. Io cercherò quindi di rimanere nel tema con cui avevo lasciato il messaggio alla vostra cortese segreteria. Io, pur essendo una persona che, come dire, mi sono sempre sentito di una vocazione, diciamo, politica a sinistra, ma come dire, non mi ha convinto questa manifestazione del B-Day, forse proprio per l'atteggiamento di quell'ascoltatore che prima, mi pare Filippo, le chiedeva rispetto per la manifestazione quando lei esprimeva, non voglio farla su difesa d'ufficio perché non ne ha bisogno, però proprio quando lei voleva esprimere solamente una dissonanza su quello che era il principio di questa manifestazione. Anche perché io, vengo al punto del mio intervento, ritengo che fondamentalmente una piccola parte di Berlusconi, se poi Berlusconi viene inteso in una certa maniera, cioè il cosiddetto furbo, il cosiddetto arrivista, è un po' insita in ogni italiano, nel senso magari questi vanno alla manifestazione, fanno la loro protesta.
Non la prendiamo così alla lontana, mi dica, cerchi di essere un po' meno fumoso degli ultimi due interventi, altrimenti no, per carità, insomma, l'ultimo non ho capito molto bene, il penultimo era un altro tipo di intervento. Dove vogliamo arrivare, Antonello?
No, volevo dire, vedo
come dire, vedo un'incoerenza molto spesso tra chi va nella piazza e tra i comportamenti spesso quotidiani, nella ricerca di favori, nella ricerca di piaceri, nel voler un attimino.
Ma questo come si fa a sapere? Cioè,
è una mia considerazione, la prenda per come, come dire, è una mia percezione. Poi, come dire, per il resto, non so, c'è qualcosa a pelle che non mi ha convinto di questa manifestazione, pur anche Berlusconi non mi sia simpatico, quanto mai non è che lo stimi molto dal punto di vista né personale.
Cos'è che non l'ha convinta?
Un qualcosa di, diciamo, di indistinto, cioè nel senso, ho visto mille cose in questa manifestazione, nessuna. Ho visto, come dire, persone che ce l'avevano sul piano giudiziario, persone che magari ce l'avevano sul piano, non lo so. Cioè, io dalle immagini che ho visto in televisione, ripeto, non
guarda, a me è bastato l'intervento di prima, già ne avevamo sentito la settimana scorsa, dell'ascoltatore di Roma. Bene, 20:49, 800 24 00 24. Stefano dalla provincia di Firenze, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera, non se ne esce, anch'io sono qui per parlare ovviamente del 9 day.
Oggi è così.
Sì, è così. Però mi dispiace che lei si trovi un pochino, insomma, contrario a questa manifestazione, perché in realtà è stato veramente un bel momento, insomma. Io sono stato molto contento, è andato tutto benissimo, è stata una bellissima giornata e mi è sembrato che sia stata una dimostrazione di democrazia dal basso. Insomma, io ho partecipato, ho potuto dire la mia, ho potuto saltare quando si diceva ovviamente chi non salta Berlusconi è, e quindi sono stato contento.
Come allo stadio, insomma.
Come allo stadio, non tanto come allo stadio.
Quando uno salta, chi non salta Berlusconi è uguale, come fanno sul palco quelli del PDL, chi non salta comunista è la stessa cosa.
È vero, però quello è stato colori, ovviamente.
Ma sì, poi... no Stefano, sto scherzando. Io sono un po' allergico alle manifestazioni, questo è il mio difetto, in generale, sia quelle della maggioranza che dell'opposizione, qualsiasi sia la maggioranza e qualsiasi sia l'opposizione, naturalmente.
Okay, però allora come possiamo fare però a veicolare questo messaggio forte? Perché questo è quello che volevamo fare.
Quale no? Messaggio forte?
Il messaggio è vogliamo far cambiare lo stato di cose che c'è adesso.
No, cioè, no, scusi, però qua bisogna intendersi. Stefano, il messaggio forte non era questo. Il messaggio forte era Berlusconi è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Berlusconi si deve dimettere. Questo è il messaggio forte. È una manifestazione contro Berlusconi, perché Berlusconi è il male assoluto. Stefano, non è che ci si può nascondere dietro per cambiare le cose, è una manifestazione contro Berlusconi che è considerato una sorta di mostro, cioè questa è di pericolo, di dittatore, quello che vogliamo, insomma questa è la manifestazione, o no?
Sì, anche questo.
No, anche questo, però... questo.
Okay, diciamo pure che è questo, bene, ma se io ho questa idea come faccio a esprimere? Perché anch'io sono andato prima.
Ma la puoi esprimere, guardi Stefano, che questa idea è largamente diffusa, nel senso nei media, nell'opinione pubblica di quella parte di persone che non vogliono Berlusconi, naturalmente non mi pare che non abbia, che abbia difficoltà a essere veicolata questa idea, o no?
Sì, però dall'altra parte c'è Berlusconi che assolutamente non ascolta e anzi si fa
ma non ascolta, che fa? Dovrebbe dimettere perché ci sono 200.000 persone che gli dicono di dimettersi, ma insomma credo che...
Allora, a parte mi risulta che era un po' di più.
Vabbè, però... 300, 400, quelle che erano, insomma.
Ok, guarda. Già il fatto che ci sia però tanta gente in piazza, secondo me, già pone questa cosa. Cioè, lui di solito si fa forte dei numeri, no? Per esempio dice, io ho fatto i sondaggi, ho il 72% dei contenuti. Beh, a sabato non sembrava che fosse così alto questo numero.
Beh, Stefano, non è che una manifestazione dà il termometro di quello che è il consenso in quel momento in Italia, abbia pazienza. Allora, quando ci fu la manifestazione di Piazza San Giovanni, non mi ricordo, a Roma, o la manifestazione quella con Conferati nel 2002 con 1 milione di persone, non so quante, 1-2 milioni di persone, che doveva succedere? No? La rivoluzione.
Però anche qui erano tanti e in questo caso non erano organizzati direttamente da partiti. Infatti una cosa che ho apprezzato molto è che nessun politico è stato chiamato sul palco a parlare.
Sì, ma a me non pare un punto particolarmente rilevante il fatto che non i partiti non abbiano parlato o che non sia stato organizzato dai partiti. Sempre di politica stiamo parlando, non è che parliamo di cose vengono.
Sempre di politica stiamo parlando, però come diceva anche qualche altra persona prima di me, c'è un problema di rappresentatività, perché effettivamente anch'io sono andato a votare le primarie del PD, anch'io ho votato il PD, ma tutto questo non ha portato quasi nessun cambiamento.
Perché lei cosa si aspetta, mi scusi?
Cosa mi aspetto?
Dal PD, naturalmente.
Ah, dal PD mi aspetterei tante cose, mi sa che rimarrò deluso.
Ma lei alle primarie chi ha votato?
Come? Alle primarie? Per Marini.
Per Marino?
Sì, Marino, sì. Ma,
però Marino ha preso quanto ha preso adesso, il 10, l'11, il 12, non mi ricordo.
Qualcosa del genere.
Però Stefano, qui bisogna intendersi, c'è una maggioranza del partito che governa e che prende certe posizioni. Lei appartiene, diciamo, come elettore alla minoranza, per cui bisogna adeguarsi, cioè alla nuova linea del Partito Democratico. Se c'è una nuova linea, poi la ringrazio. Dove andiamo? Lorena da Torino, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Buonasera. Senta, io rischio di essere nuovamente pedante e noiosa, però ho la necessità di fare questa precisazione. Lei ha detto di essere contro questa manifestazione in modo particolare, contro questa piattaforma. E vabbè, la cosa può essere discutibile o meno, è un pensiero soggettivo e come tale lo dobbiamo accettare. Però io non posso accettare che lei possa dire di essere contro tutte le manifestazioni di piazza.
Ma
perché
non ho detto
se
questo.
Anche le manifestazioni. Mi faccia parlare, Cruciani.
Ma non ho detto questo.
Ha detto questo, l'ho ascoltata con grande attenzione.
Io ho detto,
l'ha anche ribadito in questa telefonata, ma soprattutto in 5-6 telefonate fa, ha detto chiaramente di essere contro tutte.
No, ho detto questo, ho detto che sono un po' allergico alle manifestazioni, credo.
In questa telefonata ha detto questo.
Lorena, stia calma, innanzitutto stia calma. Io ho detto semplicemente che, scherzando anche con l'ascoltatore di prima, scherzando e giocando, perché ogni tanto si gioca, io personalmente sono anche un po' allergico alle manifestazioni, perché penso che la gran parte della militanza, anzi che tutte le manifestazioni siano un po' inutili, che non cambiano il corso degli eventi.
No, va bene, ok, possono anche non cambiare il corso degli eventi.
Sì.
Però quale altro strumento ha il popolo per manifestare ed esprimere il proprio
Ma infatti mica le voglio
senso.
Mica le voglio proibire
io. Dobbiamo accettare tutto.
Ma mica le voglio proibire le
tutto,
manifestazioni, Lorena.
Ma è mica
pensa che mica
e dire io non ci sto.
Vabbè, per lei sarà importante, per me non è importante invece. Ho capito, per lei sarà importante, per me non è importante, ma comunque non penso che debbano essere proibite le manifestazioni in Italia.
Ma ci mancherebbe altro.
Appunto, in Italia si manifesta su qualsiasi cosa.
La nostra democrazia, altrimenti.
Appunto, in Italia si manifesta su qualsiasi cosa.
Ma quale altro strumento abbiamo? Quello di voto, di poter andare a votare quando ci sono solo le elezioni? È l'unico strumento che abbiamo,
bene,
e nessuno ce lo deve togliere.
Va bene, poi, nessuno lo vuole togliere questo strumento.
Ma ci mancherebbe, questa cosa deve essere fuori discussione. E un'altra cosa, un radioascoltatore aveva parlato di illibatezza dei politici, vero, non sarà stato il termine appropriato, il termine
no, era
corretto,
un po' curioso, era
però
un po' curioso.
Che lei lo definisca la perla, la chicca della serata, insomma, io mi aspetto, non che siano illibati, ma perlomeno che i nostri politici possano governare e governino in nome della democrazia, del rispetto, della trasparenza, della moralità.
Della moralità, della trasparenza
certo,
e della democrazia.
Ma certo, ma le sembra così strano, Cruciani, tutto questo? Le sembra così strano?
No,
sono
no.
Concetti così utopistici?
No, ma non capisco.
Trasparenza e chiarezza in politica?
No, francamente non so cosa significano poi nel concreto, ma ne riparliamo un'altra volta, cara Lorena, perché come sente, c'è la sigla che incombe. Lei che sta facendo? Già sta cenando?
No, ho finito, ero qua
finito?
Che stavo aspettando di parlare con lei.
Un po' arrabbiata,
sì,
un
la
po',
mia rabbia spesso, diciamo che è passione, mettiamola
così. La passione si sente, ci sentiamo domani 18:30, ciao.